Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per il nostro spazio dedicato al commento dei fatti di attualità. Come ogni venerdì mattina è con noi Luis Badia Morales, giornalista della nostra emittente, la Radio Vaticana. Buongiorno Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Grazie per essere con noi anche oggi. Oggi ci fai fare un viaggio proprio attraversiamo tutto il mondo, perché iniziamo con l'America Latina, poi ci sposteremo addirittura in Russia, ma sono due terre che meritano grande attenzione per due appuntamenti importanti dal punto di vista elettorale. Iniziamo con il Venezuela. Oggi, tra l'altro, pagina 3 dell'Osservatore Romano ha un titolo che ci può servire da spunto: un Venezuela sempre più diviso si avvia al referendum costituzionale. Questo infatti è il tema. Human Rights Watch chiede un'inchiesta sulle violenze contro i manifestanti, dunque i manifestanti che sono scesi in strada proprio a due giorni dal referendum che è previsto per domenica, che in caso di vittoria consentirà a Hugo Chavez di riscrivere 69 articoli della Costituzione venezuelana. E ancora recentemente è arrivato un comunicato della presidenza della conferenza episcopale venezuelana alla vigilia del referendum, un comunicato nel quale i vescovi ribadiscono quanto già detto in altri documenti: si tratta di una riforma non necessaria, moralmente inaccettabile, controproducente per il paese. Io partirei da queste parole dei vescovi, sono molto forti. Abbiamo già citato il commento dei vescovi locali su questo progetto di riforma di Chavez, ma adesso ormai i tempi stringono, come dire, il tempo stringe.
Sì, sì, questo al quale tu hai fatto riferimento è l'ultimo documento dell'Episcopato venezuelano, che durante questi mesi ne ha fatto diversi, tra l'altro uno molto approfondito, molto lungo, perché l'Episcopato addirittura ha creato settimane fa, una commissione dei vescovi ridotta a 3-4 vescovi più altri esperti, laici, giuristi, costituzionalisti, per analizzare queste. E il presidente Chavez in realtà ha mandato al Parlamento, che controlla totalmente, va detto subito, no? Perché in quel Parlamento, per l'elezione di quel Parlamento, l'opposizione al presidente Chavez non partecipò, e quindi il presidente portò avanti comunque l'elezione e totalmente, assolutamente, sostenitore del presidente Chavez. A questo organo il presidente ha mandato tempo fa 39 modifiche alla Carta Costituzionale, poi il Parlamento alla fine è andato oltre 60. Come tu hai ricordato, e domenica si deve decidere con un referendum se approvare o non approvare queste riforme costituzionali, che è la seconda riforma costituzionale di Chavez, perché già l'aveva modificata questa Costituzione, chiamandola Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Adesso la chiama la Costituzione del Socialismo del Secolo XXI. L'opposizione a questo testo, che tra l'altro è stato scritto, redatto, studiato da una parte del paese, è proprio questa, cioè che un testo costituzionale che rappresenta solo una parte dei venezuelani, non rappresenta l'altra parte che non ha mai avuto o potuto partecipare alla elaborazione di queste riforme. Con ogni probabilità, come dicono i sondaggi, domenica il presidente farà approvare questa riforma costituzionale, ma ciò non significa un granché, perché con ogni probabilità, come dicevo prima, il paese si avvierà a una crisi ancora più profonda. Il titolo dell'Osservatore Romano, se me lo rilegge per cortesia.
Un Venezuela sempre più diviso si avvia al referendum costituzionale.
È proprio quello, un paese diviso e polarizzato. Ecco perché i vescovi hanno detto che è controproducente questa riforma costituzionale, così come è stata portata avanti, oltre al fatto di essere assolutamente inaccettabile, perché oggettivamente, se si vanno a leggere queste modifiche, è una Costituzione che limita severamente le libertà politiche, le libertà civili, la libertà di stampa, la libertà. E inoltre il presidente diventa presidente a vita, perché alla fin fine il nocciolo di questa riforma è che il presidente Chavez potrà essere rieletto eternamente e quindi potrà diventare presidente a vita, cosa assurda, mai vista nel resto del mondo.
Sul quotidiano Il Giornale è apparsa nei giorni scorsi, e chiudiamo velocemente col Venezuela, un'intervista di Andrea Tornielli con Baltasar Porras, il vicepresidente dei vescovi latinoamericani, che usava parole altrettanto importanti: il referendum il 2 dicembre, se approvato, indebolirà diritti civili e libertà.
Quindi... Non c'è ombra di dubbio, non c'è ombra di dubbio. E non lo dicono soltanto le parti opposte a questa riforma. Anche molte personalità indipendenti del Venezuela lo hanno dimostrato analizzando i testi.
E passiamo alla Russia, anche qui contestazioni alla vigilia di un voto, si tratta di un altro voto delle elezioni legislative sempre fissate per il 2 dicembre, anche qui partiamo dal titolo dell'Osservatore: lo spettro dell'assenteismo minaccia le elezioni in Russia, Putin candidato nelle legislative del 2 dicembre, la Russia si trova in uno dei periodi più delicati della sua storia, scrive l'Osservatore, la candidatura di Putin ha trasformato il voto in un referendum popolare sul presidente uscente. E tra l'altro Giuseppe Petrone sull'Osservatore scrive: al di là dei motivi tecnici, era chiara fin dalle prime battute l'insofferenza della nuova Russia di Putin nei confronti dell'ennesimo esame di democrazia, perché si fa riferimento al fatto che non ci saranno gli osservatori dell'OSCE a queste elezioni, proprio perché hanno detto che non andranno in Russia per motivi tecnici, ma in realtà c'è un'insofferenza di Putin nei confronti dell'Europa. Tra l'altro questa mattina è arrivata la notizia che Putin ha firmato un decreto che sospende la partecipazione della Russia al trattato sulle forze convenzionali in Europa. Però non voglio portarti lontano, torniamo a queste legislative. Putin dato come per sicuro vincitore, ma Putin contestato sia a Mosca sia a San Pietroburgo.
Sì, sì, sicuro vincitore, non c'è ombra di dubbio. E poi è importante, se tratta di rinnovare i 450 deputati alla Duma di Stato, cioè alla Camera Bassa dell'Assemblea Federale, che è il Parlamento russo, che il presidente naturalmente vincerà, anzi sicuramente extra vincerà, perché praticamente non c'è stata opposizione. È vero che l'ISA ci sono 15 partiti, però nessuno di questi partiti, tranne quello del presidente Putin, ha avuto un accesso libero alla televisione, ai mass media, alle stampa di ogni tipo. E tutta la campagna è stata praticamente incentrata sull'unica figura politica con diritto, fra virgolette, a fare delle proposte, che è Putin, che poi qui si gioca anche lui la permanenza nel potere, perché in realtà, come dicono tutti, fin qua non è stato smentito, lui non modificherà più la Costituzione per essere rieletto un terzo mandato, un terzo periodo, però si candida a deputato, il che significa che potrà diventare primo ministro. Con ogni probabilità, alla fine del mandato presidenziale di Putin, lui tornerà a governare la Russia, ma questa volta come primo ministro. Ecco perché è candidato alla Duma, perché occorre essere deputato eletto alla Duma per diventare primo ministro, e quindi ne avremo ancora molto da tempo da parlare per quanto riguarda Putin, che continua, come tu vedi, hai fatto riferimento alla firma di questa sospensione del trattato, perché lui continua a governare con una prospettiva di altri 10 anni, non ha più importanza essere presidente o primo ministro. Tra l'altro, nel momento in cui starà finendo il mandato presidenziale, trasferirà al primo ministro molti poteri che erano del presidente. Quindi, come scrivono alcuni quotidiani, i pochi quotidiani, lo dobbiamo dire, liberi che ci sono ancora in Russia, perché sono tutti controllati dal potere o politico o economico, che a sua volta è controllato da quello politico, in definitiva è tutto in famiglia.
E per chiudere, proprio quello che notava l'Osservatore: nonostante la campagna sia stata caratterizzata, la campagna elettorale per queste legislative russe, da molti appelli ai russi perché vadano in massa alle urne, si pensa a un assenteismo. Perché si ipotizza questo assenteismo? Cosa significherebbe questo assenteismo alle urne?
In Russia c'è una tradizione di assenteismo, quindi niente particolare, anche perché una nazione, un paese, un popolo che sta votando nel meccanismo democratico da pochissimi anni, fino alla caduta del regime comunista, del socialismo reale, era un paese, un popolo che non aveva mai votato, perché era passato dal zar alla dinastia comunista, dalla dinastia reale alla dinastia ideologica, quindi incomincia a votare da poco, non ha una tradizione in questo senso molto forte. D'altra parte c'è il fatto dell'inverno, del freddo. In realtà a Russia si sta votando già da 2 settimane, nella Siberia già, le urne sono aperte 2 settimane fa, poi devono essere portate a Mosca tutte queste urne e via dicendo. L'inverno è una cosa che condiziona notevolmente, soprattutto in campagna dove Putin non è molto forte. Nelle città è un po' più facile andare a votare. E infine, in realtà, la gente quasi convinta, lo dicono tutti come dire, gli inviati che in queste ore parlano da Mosca, è convinta che si tratta di una cosa relativamente poco importante che riguarda sostanzialmente il sostegno alla politica del presidente. Cioè non vede, non riesce a vedere che qui è in gioco un insieme di piccole cose, come quello che dicevo prima, di farsi eleggere deputato alla Duma per poi diventare primo ministro. Non riesce a vedere questo.
Quindi davvero due momenti delicati, due paesi, due momenti delicati, Venezuela e Russia, due appuntamenti elettorali domenica prossima che sono davvero rischiosi in un certo senso per il futuro di questi due paesi. Abbiamo analizzato queste situazioni con Luis Badia Morales, che ringrazio. È tutto per questa chiave di lettura. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.